Ciao a tutti e ben arrivati al nostro Dopo GP. Siamo qui a commentare la prova numero 17 del Mondiale 2014 con i soliti ospiti di sempre, ma uno in più. Ve lo presento subito, è Luca Cadalora. Ciao Luca.
Ciao.
Tre volte campione del mondo, ben noto a voi, già stato qui e ci ha fatto divertire perché ci ha sempre dato dei contributi molto importanti. Di fianco a me Giulio Bernardelli, l'Ingi.
Ciao Nico, ciao a tutti.
Indispensabile per noi e da voi sempre più apprezzato e l'inviato, ciao Giovanni Zamagni.
Ciao Nico, che emozione.
Mamma mia. L'abbiamo già avuto qui Luca, ma tu non c'eri quella volta, era l'Argentina, ma... Gran Premio d'Argentina.
Allora, stava meglio.
I temi sono tanti. Milioni di milioni, però io partirei con le domande. Evoluzione della MotoGP. È possibile che nel 2015 Yamaha raggiunga Honda o addirittura la possa superare, vista l'andazzo degli ultimi Gran Premi?
Ma secondo me non è tanto una questione sulla moto che sarà più performante in generale. Le due moto restano completamente diverse perché sono, diciamo, progettate su scelte costruttive completamente diverse. Bisognerà vedere su quante piste andrà meglio la maneggevolezza, l'ingresso di curva, l'accelerazione rapida della Honda rispetto alla grande percorrenza e alla direzionalità della Yamaha, che resteranno queste caratteristiche anche l'anno prossimo a distinguere le due moto.
Per Luca la seconda domanda è quasi filosofica. Ma in MotoGP è possibile sbagliare? Perché Iannone è stato punito per aver tamponato, per aver urtato, diciamo così, Pedrosa, e poi c'è la vicenda di Marquez su Iannone, ma insomma non si può più sbagliare?
Ma credo che la possibilità di sbagliare, manovra per un pilota, esisterà sempre. Certo che se gli errori si ripetono, insomma, con una certa frequenza, vuol dire che c'è qualcosa da sistemare, qualcosa da guardare, insomma.
Giusto, da tarare. La terza domanda è per te, Zam. Ma Lorenzo è davvero fortissimo? Adesso la domanda sembra provocatoria, però dice, sembra almeno equilibrato. E del resto la sua carriera lo dice, fin dall'inizio alterna gare bellissime a gare opache.
Ma insomma, secondo me Lorenzo è fortissimo. Nel 2013 è stato costantemente ad altissimo livello, se togliamo la caduta in Olanda e quella in Germania, però insomma è stato un livello esagerato. Quest'anno nella seconda parte della stagione comunque ha fatto 8 podi consecutivi, mi sembra, quindi non credo che si possa parlare di pilota incostante, quindi secondo me è fortissimo.
E l'ultima domanda, la quarta, è la più articolata, LC36, ti fai complimenti ingegnere, dice che senza di te non sarebbe altrettanto bello il nostro programma, ed ha ragione, e poi dice, la classe regina, secondo lui, dovrebbe tornare sinonimo di motociclette super, imbizzarrite, con potenze super, altro che limitazione edilizia nel serbatoio, ma soprattutto ogni casa dovrebbe essere libera di sviluppare il proprio pneumatico con la casa che vuole.
Ah, sulla libertà, diciamo, è cambiata l'epoca, nel senso che adesso chi dirige lo sport ha deciso di i vari monomarca, no? Per le gomme, per l'elettronica, e quindi penso che non si possa più facilmente tornare indietro. E dall'altra parte invece, per quanto riguarda la spettacolarità, penso che questa MotoGP sia in grado di offrire una grande spettacolarità proprio perché dà la possibilità ai piloti più bravi di sfruttare di più la moto rispetto agli altri, quindi di fatto il livello non lo raggiunge mai nessuno di queste moto qui. E questo significa mettere in luce chi sa lavorare meglio col team, chi sa mettere a punto meglio la moto e chi la sa sfruttare al 100%.
Benone Giulio, grazie. Allora a questo punto andiamo a vedere i temi del Gran Premio. E naturalmente il primo tema è Marquez con la sua vittoria numero 12. Io sono molto curioso di sentire subito Luca, perché Luca, che era stato qui all'inizio del campionato, già naturalmente conosceva e sapevamo bene quanto vale Marquez, però forse questa stagione ci ha detto qualcosa in più. Ecco, come giudichi questa vittoria, ma soprattutto la stagione intera di Marquez?
Ma devo dire che è partito in questa stagione in modo straordinario, e ha vinto, insomma, 12 gare con questa ultima della Malesia, ha raggiunto il record di vittorie in una stagione di Mick Doohan nel 97.
Bravo.
E questo dice tutto, questo è un campione straordinario, 21 anni, con una squadra anche straordinaria alle spalle, una casa che forse sicuramente è una delle due più forti al mondo, che è la Honda. Devo dire anche che però ho avuto dei momenti di difficoltà.
Ecco, volevo chiedere un parere proprio su queste ultime quattro gare con tre errori, insomma, prima
sì,
della vittoria.
Io devo dire che mi stupivo di più quando non cadeva mai. Cioè, quando in ogni gara vedere quello che riesce a fare lui e rimanere sempre in piedi, mi stupiva più questo che non vederlo magari fare la scivolatina una volta o due, come è successo. A parte l'Australia, che secondo me non è sicuramente una sua responsabilità, ma è stata una responsabilità più di pneumatici che non erano adeguati alle condizioni
certo,
climatiche certo. Di quello.
Qui ne abbiamo parlato tanto, ci avrei seguito.
Sì, questo è straordinario, ha messo in crisi, secondo me ha alzato l'asticella dei valori di un po' rispetto a due anni fa. E credo anche che abbia messo in crisi psicologica gli altri, perciò la sua forza è diventata più forte perché gli altri sono andati in crisi, a parte credo qualcuno che si sta riprendendo come Lorenzo, che ci ha messo un pochino e ci ha ripreso. E la cosa straordinaria è che invece questo Marc Márquez così forte, secondo me invece ha dato motivazione a Valentino.
Sì, anche perché lui è un innovatore effettivamente, come va molto forte, ma ha anche uno stile di guida completamente.
E questo è un bello stimolo per Valentino, che è altrettanto innovatore. Zam, tu hai visto un Márquez diverso dalle ultime corse, perché in fondo la paura, non dico di una crisi, ma insomma di un momento che avrebbe potuto mettere un po' in difficoltà, dopo tanti errori c'era.
Ma sì, c'era, sicuramente c'era, però io in Malesia l'ho visto quello di inizio stagione, quindi molto sicuro di sé, molto tranquillo, anche domenica ha dimostrato di avere la situazione sotto controllo, insomma è andato in testa all'undicesimo giro anche sfruttando il dritto di Valentino all'ultima curva, il dritto insomma piccolo lungo di Valentino, e dopo però ha controllato benissimo e negli ultimi cinque giri ha fatto una grandissima differenza, quindi mi è sembrato quello di inizio stagione, assolutamente. Io posso fare una domanda a Luca? Secondo te, però, un pilota che vince così tante gare in un solo campionato, allora, molti dicono il livello è basso della MotoGP, invece secondo me il livello è altissimo.
No, il livello è altissimo, nei primi quattro piloti il livello è altissimo, secondo me potrebbe essere lì a giocarsi le prime posizioni anche Dovizioso, cosa che comunque ha fatto in alcune gare e credo che quest'altro comunque sarà anche Ducati più vicina a loro quattro. Secondo me il livello è molto alto e c'è da dire che il lavoro di squadra sta diventando molto importante, è fondamentale, lo è sempre stato, anche in passato.
E dopo sentiremo.
Però c'erano alcuni piloti che riuscivano ad andare oltre quello che faceva le persone nei box, io non ero uno di quelli, però adesso veramente insomma, la ricerca della prestazione è un grande lavoro di squadra e questo ha alzato ulteriormente le performance e la difficoltà.
E poi sentiremo, sì, infatti, sentiremo Valentino su questo. Intanto vediamoci la classifica del Gran Premio di Malesia. Il distacco è ridotto, Márquez ha tenuto il ritmo fino alla fine, Valentino è lì che si è preso quei 2 secondi e 4 in 4 giri, 5 giri. Ce n'è stato uno, Giovanni, in particolare dove è andato particolarmente piano Valentino, forse ha fatto un piccolo errore che però non si è visto. Lorenzo terzo, Bradl quarto e purtroppo Dovizioso per un problema tecnico ha molto rallentato. Puntava a stare nei 10 secondi. Sì.
Lui fino al 16° giro, Valentino girava comunque sotto i 2 minuti e 02 come Márquez.
Poi non c'è stato, non è stato più capace.
Poi dal 17° Márquez ha continuato a fare 01.891, invece Valentino ha fatto 2.02.2, poi ha fatto 02.5 al 18° e addirittura 03.5 al penultimo giro.
E quasi Lorenzo si avvicinava tanto.
E poi dopo è tornato nell'ultimo giro quando appunto Lorenzo era comunque vicino a girare in 2.02.6 e mi ha dato l'idea più che quel giro lì lui avesse visto che comunque Márquez ormai era troppo lontano e forse pensava di avere un po' più di margine su Lorenzo e quindi l'ha presa con un po' più di tranquillità, forse.
Per molti la gara di Valentino è stata la più bella dell'anno, certamente è stata una gara molto convincente, molto veloce, tirata fin dall'inizio, che lo ha molto soddisfatto, Prima di parlarne, voglio farvi sentire, sapete che Valentino è stato capace di cambiare il suo stile, è un acutissimo osservatore della tecnica e dell'evoluzione della MotoGP, ci dà un bel contributo audio per capire come è cambiato il lavoro tra pilota e squadra di cui si parlava prima. Vai!
E oggi è stato il 12° podio, cioè il doppio dei podi dell'anno scorso e il doppio delle vittorie da 1 a 2, ma soprattutto, cioè soprattutto anche la seconda posizione in campionato e si spiega perché diciamo che la MotoGP è cambiata negli ultimi anni e quindi c'è bisogno di un approccio diverso alla messa a punto della moto. E fino a tanti anni fa si parlava solo col pilota, invece adesso si parla col pilota, che è importante, ma è molto importante anche guardare i dati e vedere quello che la moto ti spiega mentre va sulla pista, capito? E quindi abbiamo lavorato meglio e Silvano ci crede, come me, che possiamo stare davanti e possiamo lottare con Marquez e Lorenzo tutte le domeniche o comunque quando siamo in forma, e quindi è stato molto meglio. Mi sono preparato bene, sono più in forma dell'anno scorso e quindi anche quello è buono, anche io quindi ci credo di più, è stato un po' un crescendo, no? Perché comunque siamo stati sempre lì e quindi dai, è una figata.
Come sempre è molto interessante ascoltarlo. Intanto sento Giulio, ecco, che cosa ti suggerisce questa osservazione di Valentino?
Ma sì, per magari poi Luca può descrivere, sì, meglio, certo, quella che la sensazione del pilota, però per chi come me ha visto sia le 500 che le MotoGP, effettivamente quando si è passati ai quattro tempi e poi con tutta l'evoluzione che hanno avuto questi quattro tempi in 12 anni, obiettivamente una volta le moto avevano un limite molto elevato, però c'era poco da fare per i tecnici al box, soprattutto sul motore, perché il motore non era gestibile da un punto di vista elettronico ed era comunque molto più scorbutico di questi motori qui, che invece hanno un arco di erogazione molto più ampio e soprattutto sono molto più facili da settare da un punto di vista elettronico, hanno molte più regolazioni possibili, ecco. Quindi il pilota si ritrova ad avere un mezzo con una potenza elevatissima. Si parla ormai delle moto migliori che hanno 260 cavalli e questa potenza non viene mai sfruttata e quindi il giochino è permettere al pilota di tenere aperto il gas, come sempre, il più a lungo possibile durante il giro, però ci sono molte più possibilità di lavoro in questo senso che può fare il tecnico al box e quindi diciamo che l'avvicinarsi al limite non è più solo una questione del pilota ma è anche una questione di regolazione molto più di quello che avveniva una volta.
Luca, cosa puoi aggiungere? Perché in fondo già ai suoi tempi, che non sono così lontani, c'era la telemetria, ma certo più primitiva di oggi, e soprattutto le moto non erano così gestite elettronicamente.
Sì, devo dire che la telemetria, ad esempio, nei miei anni nel team Roberts con Yamaha, noi usavamo una telemetria TAG che devo dire che per i tempi era avanzatissima. Però non avevi la possibilità di intervenire sulla gestione del motore.
Certo.
Questo a noi serviva per intervenire sul setup della moto. Credo che adesso ci sia, come diceva l'ingegnere, questa combinazione di setup meccanico, perciò andare a cercare il grip o la maneggevolezza e così via, e adeguare poi la potenza della moto per cercare di sfruttarne il più possibile. Cosa ad esempio che il team di Valentino ha fatto in modo straordinario a Misano, ad esempio nella gara di Misano, se voi andate a vedere la moto era impressionante, cioè si permetteva di passare la Honda prima della quercia, dall'uscita di questa chicane che c'è prima della quercia, perciò avevano trovato un grip fantastico dietro,
un'efficienza sull'accelerazione fantastica.
Devo dire che ancora c'è un lavoro enorme di comunicazione del pilota. Io ho avuto la fortuna di essere ai box anche a Misano e cioè quando un pilota come Valentino ti spiega le sue sensazioni diventa anche più facile, ecco, per i tecnici intervenire.
Però è ancora molto più importante della telemetria, questo sicuramente.
Però effettivamente questa evoluzione c'è stata, poi queste moto anche richiedono un impegno fisico forse anche più elevato rispetto a quelle che erano delle nostre moto di 130 kg. Uh-huh. Queste sono moto che comunque hanno bisogno di essere un po' più forzate, e questo lo dimostra anche questa attitudine dei piloti, cosa che Valentino è riuscito a fare in modo straordinario, cambiare insomma, la posizione sulla moto dopo tutti questi anni di corse.
A questo proposito
non deve essere stata una cosa facile.
Ah, no. Mi viene in mente che ho fatto una vignettina su questo, perché Valentino, mito intramontabile, nel 2030 sarà ancora lì qualcuno, il terzo classificato, dice speriamo di no, ma di fatto vecchietto col bastoncino tremante, rischiamo di vedercelo sempre sul podio. Grandioso.
Devo dire che in questa intervista poi è molto interessante sentire è interessante sentire Valentino che dice Silvano ci crede, e questo Valentino secondo me ti sta dicendo guardate che ne avevo uno l'anno prima che non ci credeva più, e io non posso avere qualcuno ai box che non ci crede.
Certo.
E questo secondo me
è questo serve a lui per stimolo, per dimostrare che ha fatto la scelta giusta, cioè lui comunque questo gli dà una motivazione, sì, al di là del fatto tecnico, secondo me gli dà una motivazione, certo, psicologica, certo, elevatissima.
Ma guarda, lui ha fatto, lui riesce a trovare, allora 35 anni deve, cioè è una questione di motivazioni, ma sempre, anche prima di 35 anni, però più vai avanti con l'età più è difficile trovare una motivazione che ti fa impegnare e rischiare tutto per correre a questi livelli. Lui è bravissimo nel trovarsi le motivazioni, che quest'anno per me sono state Marquez, una motivazione, è stato il cambiamento del tecnico che gli è andata ancora, è stata la sua squadra sicuramente, Sky, insomma la sua squadra di Moto3, che gli dà con tutti questi giovani piloti un'altra ancora motivazione per far bene. E questo è straordinario.
Infatti io ti interrompo perché c'è un commento molto interessante di un lettore che dice: molti critici di Rossi, lui è Lollipop, dicevano che la scelta di Galbusera fosse fatta ad arte per addossare le colpe in caso di nuovi insuccessi, e invece è chiaro e evidente che qualcosa realmente non funzionava più nel box con Barges. Attualmente Rossi ha raggiunto e forse superato le prestazioni di Lorenzo, l'anno prossimo avrà a disposizione tutti i dati telemetrici di tutte le piste scaricati con il nuovo corso di Galbusera, che potrà essere un altro vantaggio, o no?
Ma sicuramente, soprattutto lo è per Galbusera e l'equipe che segue Valentino, nel senso che molto spesso nei Gran Premi non c'è tempo per fare tutto il corredo di prove che sarebbe necessario fare per capire come fare il setting della moto, quindi partire da una base assolutamente buona dei dati raccolti in precedenza è sicuramente positivo, e di fatto si è visto anche durante la stagione che Valentino, quello che ha migliorato nella seconda parte è il fatto che riesce a partire subito davanti, in prova va mediamente meglio rispetto alle prime gare, e questo vuol dire anche che si è fatto un certo tipo di esperienza sul setting di base.
Che foto fantastica, sì. Lorenzo dov'è? Io vorrei vedere la classifica del campionato del mondo a questo punto.
Posso dirti una cosa che fosse interessante? Volevo dire che Valentino, quando è tornato alla Yamaha, ha trovato una moto e una squadra che conosceva, ma ha trovato la Yamaha di Lorenzo.
Certo.
Cioè una moto che era stata sviluppata da Lorenzo.
Certo.
Cioè lui quest'anno è riuscito a avere la Yamaha di Valentino.
Che vuole lui, cioè, certo.
Ma questo è anche questa una grande abilità, perché potevano anche non crederci più, anche
certo,
qualcun altro, non solo Barges. Invece gli uomini di Yamaha hanno creduto, hanno ascoltato, hanno fatto delle cose, e queste moto sono un po' diverse. Cioè, la moto di Valentino adesso è la Yamaha M1 di Valentino, non è più la moto di Lorenzo che la usa Valentino.
E lì ci sarebbe tanto
questo
da raccontare.
Questo fa una grande differenza.
Fa una differenza, sarebbe bello.
È anche una grande motivazione, perché quando guidi una moto e la senti tua, cambia.
Certo, e qui sarebbe bello approfondire il discorso, perché tu che sei un bel conoscitore dell'ambiente di Yamaha e di quello Honda, ci potresti raccontare come succede che Yamaha abbia creduto ancora in Valentino. Forse c'è uno spirito più, diciamo, più aperto rispetto al fiscalismo della Honda.
Sì, perché Yamaha vuole migliorare la moto in base alle esigenze di chi la guida. Questa è una filosofia Yamaha, che è sempre stata, sì, molto diverso. Però questa è una vera filosofia,
certo,
di storia della moto della Yamaha, cosa che invece Honda fa in modo diverso.
Tra l'altro, anche perché le due moto hanno parecchie differenze dal punto di vista di possibilità di essere settate in pista. La Honda a livello ciclistico è sempre stata, e lo è ancora adesso, molto più rigida, con molti meno parametri di modifica, cioè in un certo senso. Tra l'altro la Honda lavora storicamente meno durante la stagione, non si è visto anche quest'anno, Yamaha ha fatto comunque quel poco che poteva fare, ma ha fatto un grande passo avanti. Honda più o meno è sempre rimasto uguale.
Giovanni, io e te fatalmente oggi staremo un po' zitti perché ci godiamo cada l'ora e il solito Inge, però intanto ascoltiamo anche Massimo Merigalli, perché proprio sul confronto tecnico Yamaha-Honda, di cui in questo momento si sta parlando, ci può aiutare ad andare avanti ancora. Massimo Merigalli.
Qual è la differenza allora tra Honda e Yamaha adesso? Secondo te la fa Marquez, Honda ancora un pochino di vantaggio? Qual è la tua valutazione?
Beh, ma anche vedendo la gara di oggi ci sono dei punti dove magari loro hanno ancora un piccolo vantaggio, ma dei punti dove noi siamo meglio di loro in accelerazione. Valentino, quando era dietro a Mark, oppure anche quando Mark era dietro a noi, secondo me la nostra moto accelerava più della loro. Hanno ancora qualcosina in più in frenata, specialmente nell'ultima parte della frenata quando inseriscono la moto in curva. Comunque abbiamo fatto, secondo me, purtroppo leggermente troppo tardi. Comunque dalla seconda parte del campionato ad ora la nostra moto è migliorata tantissimo.
Ci tocca a questo punto cambiare argomento, andiamo su Ducati. Brevemente su Ducati, che è stata molto deludente questa volta, purtroppo veniva da belle gare. Giovanni, cosa è successo? Motori evoluzione che hanno ceduto?
Ma in realtà no, perché Crutchlow non ha nessuna evoluzione, nel senso che la sua moto comunque è quella vecchia, quindi lì ha avuto un problema, il solito problema elettrico, quando si spegne il motore comunque è sempre un problema elettrico.
Anche l'MV a suo tempo.
Qualche prova di qualche cosa ci sta anche in queste ultime due gare, che provino qualcosa, che magari pensano
non con Crutchlow,
ma non è detto, potrebbe essere anche con Crutchlow, sì.
Comunque fino dove
c'è una rischiosa si può provare anche con
Crutchlow. No, però Dovizioso fino al quindicesimo giro in realtà stava facendo una buonissima gara, perché era quarto con un ottimo pass eccetera, poi ha avuto un problema alla pompa della benzina. Praticamente lui ha spiegato che quando era alla massima inclinazione dava il gas, il motore e poi prendeva anche in maniera pericolosa. E certo che ne hanno avute tanti di problemi meccanici durante la stagione. Dalinha dice è voluto, nel senso che noi appunto facciamo degli esperimenti, azzardiamo perché dobbiamo recuperare lo svantaggio, abbiamo 12 motori a disposizione, il nostro problema non sono i motori, è giusto rischiare.
È sfruttare al massimo l'opportunità che hanno.
Ed sono tutti dati che raccolgono per l'anno prossimo, quindi secondo me in questa fase non è così preoccupante che rompano, nel senso in questa stagione è normale tra virgolette.
Siamo tutti così, sentiamo anche l'ingegnere.
Ah sì, la Ducati è effettivamente un prototipo in continua evoluzione, lo è stato per tutto l'anno, soprattutto dal punto di vista motoristico. Loro hanno continuato a lavorare, si è visto poco, nel senso che da fuori si vede poco, però si è visto che la moto ha recuperato un bel po' del gap che aveva ad inizio stagione. Ed è logico che sia così, sono situazioni che possono accadere, che è giusto che accadano, se poi il beneficio è quello appunto di aver ridotto il distacco dai primi in maniera considerevole.
Volevo dire che secondo me c'è il lavoro che sta facendo Dovizioso con tutta la squadra Ducati, l'ingegnere Dalinha e tutti i componenti del reparto corse, per me è straordinario, credo che ci siano alcuni piloti magari anche un po' sopravvalutati e Dovizioso, mi piace ricordare un po' ogni tanto quando si può, che secondo me insomma è uno veramente tosto.
Dalinha non lo nasconde, lui dice l'anno prossimo avremo una moto nuova, se la moto sarà competitiva scopriremo che Dovizioso è competitivo con i migliori quattro del mondo.
Insomma, nelle occasioni che ha avuto quest'anno
a parte in Australia,
secondo me lui comunque tra quei quattro che poi diventeranno cinque, spero che diventino cinque,
sono d'accordo.
Il quinto il prossimo del gruppo potrebbe essere lui.
E poi in qualche modo Dovizioso un po' mi ricorda Luca, mi ricorda te, perché ha una guida pulita, intanto è molto redditizia, efficace. E poi è uno che, se proprio non si può giocare il titolo mondiale oggi, sa correre tenendosi quel piccolo margine che spesso fa la differenza, no?
Sì. No, ragionalmente su certi aspetti anche a me mi ricorda il pilota che dicevi tu.
Passiamo ai
moto
3.
Una volta.
In moto 3 è successo che Miller, che vuole assolutamente recuperare i punti su Marquez, è andato a fare un po' di autoscontro. A me mi ha colpito questa cosa, c'è stato poi il reclamo del team Estrella. Però respinto, è stato però diffidato Miller, no? Giovanni.
Sì, è stato richiamato. Questa foto che vediamo è alla curva numero 9. Secondo me questo è stato proprio il contatto più pericoloso tra quelli che ha fatto Miller. Si sono toccati, io ne ho contati 7 di contatti tra Miller e Marquez, quasi tutti alla prima curva. Allora, secondo me la cosa sbagliata è che Miller la cercava con metodo.
Deliberatamente.
Esatto. Quindi io sono sempre uno favorevole ai contatti, secondo me è bello che ci siano. Però se lo cerchi con l'obiettivo di mandare fuori quell'altro, secondo me è fuori che, dal limite.
È quello che diceva Luca prima, cioè se tu lo cerchi il contatto sì, è diverso.
Sì, poi devo dire che è un atteggiamento ultimamente che io riscontro un po' in Miller di questo, insomma, un po' di altezzoso, di un po' sbruffonaggine, che a me disturba ultimamente, come mi è piaciuto tanto l'anno scorso, adesso insomma non mi sta piacendo nell'atteggiamento che ha nei confronti degli altri piloti.
Sì, d'altra parte Marquez probabilmente dimostra un po' di ingenuità e poco mestiere, perché in questa gara qui
più ingenuo del fratello, eh?
Sì.
Sicuramente
più ingenuo del fratello. Sì. Io però voglio ricordare che avevamo fatto un sondaggio tra voi lettori sul passaggio diretto di Miller alla MotoGP, e vedo che la maggioranza pensa che sia eccessivo, 48,90, quasi il 49% ritiene che sia sbagliato. Luca?
Devo dire che se lui accetta questo rischio, gli danno un moto ufficiale da quello.
Una Open.
Ah, però una Open.
Che però sarà teoricamente molto più competitiva di quest'anno, perché avrà le valvole pneumatiche.
Non lo so, può anche starci, insomma. Il passaggio credo che un pilota può anche riuscire in questo salto, magari ci metterà qualche gara in più. Però credo che sia una cosa, cioè il problema è che la Moto2 veramente sarebbe qualcosa da saltare, e quello è il problema.
Dopo parleremo del campione, fresco campione del mondo della Moto2, Rabat, però per chiudere il discorso dei contatti e della fisicità, beh, c'è un po' lo scandalo di Marquez che l'ha fatta franca pur avendo colpito duramente Iannone e spedendolo a casa in anticipo. Allora la cosa ha fatto incazzare parecchio Pernat, che forse è andato a tirare sopra le righe, però di fatto c'è un problema di disparità di trattamenti.
Sì, quello che colpisce soprattutto è che non ci siano le immagini. Obiettivamente adesso l'immagine ha fatto un lavoro sulla televisione che è esagerato negli ultimi anni, tanto è vero che devo dire che il motociclismo viene anche preso ad esempio da altri sport per la copertura televisiva. Hanno le immagini di tutto.
Anche le telecamere sulle moto.
Esatto.
Ce le hanno di tutto, hanno l'onboard camera, hanno di tutto. Si è visto benissimo nell'FP3, quando Paul Espargaró è caduto per colpa dell'olio. La caduta non è stata presa in diretta, dopo l'hanno ridata un milione di volte da 4 telecamere diverse, alto, di fronte.
Ci sono anche gli amatori che vanno in pista, hanno la telecamerina che riprendono tutto.
Non possono.
Ce l'hanno loro le immagini.
Esatto, invece questa è sparita completamente.
Ricordiamo, è capitato il FP2,
quando pioveva, l'asfalto era bagnato. Rimane la spiegazione dei due piloti. Iannone ha detto: io stavo andando, ho sentito una gran botta sul braccio sinistro. Marquez ha detto: io ho visto Iannone lontano, pensavo stasse andando molto piano, sono arrivato alla staccata, me lo sono trovato lì, lui ha chiuso, era umido, mi si è chiuso lo sterzo, ho mollato i freni per non cadere, l'ho centrato, colpa mia, gli chiedo scusa. Però è strano che non ci siano le immagini, e questo purtroppo poi crea delle illazioni che vanno poi alla fine contro Marquez. Secondo me questo è sbagliato.
Diciamo, è possibile, lo chiedo a Cadalora e lo chiedo a Giulio sinteticamente, che poi passiamo a Rabat, è possibile stabilire un codice di comportamento generale sul quale poi misurare? La direzione gara chiaramente avrà sempre il ruolo di decidere se questo è lecito o se questo è illecito, ma ci si può arrivare, Luca?
Ma è quello che vale sempre, cioè in una cosa del genere la regola è quella del buon senso, secondo me. Ci vogliono magari più di una persona di buon senso che in direzione gara stabiliscono che cosa fare. Io non sono per punire sempre, per reprimere, certo. Comunque sono per valutare la situazione, però per valutare certe cose devi conoscere anche altri aspetti. Non è abbastanza valutare anche solo le immagini. Cioè tu devi sapere, devi seguire le corse, devi seguire il weekend, devi seguire tutti i turni di prove, allora tu puoi avere il buon senso di decidere la cosa giusta.
Teoricamente lo fanno questo.
Sì, teoricamente lo fanno. Poi,
nella pratica ogni tanto...
Nella pratica non lo so, insomma, ci proveranno comunque. Ci proveranno, insomma, io credo che ci stiano provando.
No, devi sapere anche come è fatto il mestiere del pilota, quindi effettivamente è giusto che ci siano dei piloti che fanno, degli ex piloti che fanno quel tipo di lavoro lì. E, dall'altra parte sono d'accordo con Luca, nel senso... secondo me dovrebbe essere più che altro cercata e punita la premeditazione.
Certo,
sì,
certo.
Quindi quando il contatto è casuale non ha senso punirlo probabilmente. Quando invece diventa premeditato, diventa ripetuto, allora ha senso intervenire.
Sì, perché vuol dire che magari un pilota sta cercando di fare delle cose che vanno oltre il suo... Poi gli fai anche bene a lui, insomma, l'aria da calmatina.
Tempo stringe. Rabat, allora, gran bravo ragazzo, forse non un fenomeno, però è arrivato, quest'anno è andato molto forte, quest'anno fortissimo.
È andato molto forte, ma poi c'è questa cosa che lui va, si è trasferito praticamente ad Almeria in un camper, va a girare, mi hanno detto che fa più di 100 giri alla settimana ad Almeria per girare, e a me ha colpito una frase che ha detto dopo aver vinto il mondiale nella conferenza stampa. C'era intanto Marquez che si è improvvisato giornalista e gli ha fatto una domanda, è stato molto divertente, e lui poi mi ha colpito la sua passione che ha per la moto. Lui dice: a me sembra un sogno che io possa andare a girare con Marquez o con Valentino Rossi al ranch. Per lui è proprio così, come per un appassionato andare a girare con dei campioni.
Sì, devo dire che questo campionato di Moto2 mi è sembrato un po' di vedere una gara di piloti di altri tempi, perché sia lui che Mica Caglio mi ricordano di più piloti di generazioni precedenti. Mentre ad esempio Vignales, che è secondo me anche lui un gran bel talento, è già qualcuno che è aggiornatissimo, no? nella comunicazione, in qualsiasi cosa. Loro si sono giocati il mondiale, mi è sembrato veramente di vedere, insomma, dei piloti del passato un po', ecco. Però senza nulla togliere, hanno fatto delle gare straordinarie sia lui che Caglio, e lui è stato veramente un martello.
Cosa farà Rabat l'anno prossimo?
Rabat rimane nello stesso team, lui aveva la possibilità di andare in Pramac MotoGP, però lui ha preferito rimanere in Moto2, ha detto: io devo ancora migliorare, non sono ancora pronto per la MotoGP, devo fare altri 1 milione di giri ad Almeria prima di passare.
Allora, prima di passare alla tecnica, materia tua soprattutto, Giulio, i vostri commenti più belli. Qualcuno è già stato letto, ve ne leggo ancora qualcuno, ce n'è tanti su Marquez, su Rossi naturalmente, però invece ne prendo uno sulla Ducati. Allora, a Valencia verranno presentate Yamaha e Honda 2015, mentre Ducati rimarrà in versione 2014, non è che tutto lo sviluppo, ecco, lui chiede, tutto lo sviluppo fatto da Ducati durante l'anno, non succede che verrà colmato da quelli che invece non hanno avuto la possibilità di sviluppare? Cioè, Ducati ha ragionato sulle moto vecchie, questi si presentano già dopo Valencia con le moto nuove,
che l'hanno già utilizzate tra l'altro,
c'è il rischio che si parta già in ritardo, cosa dici?
Comunque sono cose che non possono essere cambiate, nel senso, Ducati, come abbiamo detto più volte, ha fatto la scelta assolutamente corretta di sfruttare questa possibilità regolamentare di fare la factory con deroga e quindi poter sviluppare tutto l'anno. È chiaro che loro devono essere molto bravi, perché il gap che avevano di inizio anno era assolutamente considerevole.
C'è un altro commento che vi voglio leggere, il tempo non c'è per leggerli tutti, però voglio sentire Luca. Dice Lorenzo Freschi: pochi campioni hanno avuto la testa di Valentino, ci sono stati tanti fenomeni, da Spencer in poi, che hanno vinto per 2-3 anni, poi sono scoppiati o per questioni fisiche o di testa. Vincere a distanza di tanti anni, sono pochi quelli che l'hanno fatto. Marquez è fortissimo, ma ancora deve dimostrare di essere altrettanto forte.
Beh, certo, questo... È un commento che condivido. Marquez ha 21 anni all'inizio della sua carriera, fino a questo momento ha fatto delle cose straordinarie che forse neanche Valentino è riuscito a fare in così poco tempo.
Giusto.
Però da farlo per 4 anni o da farlo per tutti gli anni che è riuscito e sta riuscendo a farlo Valentino è un altro discorso, si vedrà, insomma,
si vedrà.
Sono cose che si vedranno, però insomma, questo confronto è bello perché ti dà l'opportunità di vedere due modi diversi di cercare lo stesso risultato, insomma.
E allora Luca e Giulio, è il momento della tecnica. E il primo argomento è il chattering. Allora Giulio, l'abbiamo scelto perché non abbiamo mai parlato in realtà in maniera profonda qui. Lorenzo lo ha invocato per giustificare, mi pare, no, le sue difficoltà, Domenica Sepang, no, ma anche Valentino.
Anche Valentino,
Valentino,
esatto.
Quando c'è stato il calo delle gomme, esatto, dice che ha sofferto il chattering. Per inquadrare l'argomento, cos'è e come si cura?
Intanto diciamo che è una cosa vecchia, non è una cosa nuova, no? Quindi non
chi l'ha scoperto?
Ce l'avevamo anche noi.
A pacchi.
Non è che sia un fenomeno legato alla MotoGP. E diciamo che il chattering è una vibrazione che si innesca proprio da quelle che sono le forze che si scatenano nel contatto tra la gomma e l'asfalto. E in particolare si innesca nel momento in cui il livello di grip è molto elevato, quindi in una pista come Sepang è molto calda, con le gomme che rendevano molto bene, ci sono dei momenti in cui, o dei punti della pista, dove effettivamente il grip è talmente elevato che si innesca una vibrazione. Questa vibrazione avviene attorno a 20 Hz di frequenza e diciamo che è molto difficile da smorzare, nel senso che molto spesso si innesca con la moto inclinata a centro curva. E lì si può far poco, nel senso si può far poco a livello di settaggio delle sospensioni, perché le sospensioni si lavorano poco. E quindi effettivamente l'unica strada molto spesso che si trova è quella di tentare di variare la distribuzione di carico della moto, e da quelle che sono state le dichiarazioni di Valentino sembra che sia appunto questo quello che loro hanno cercato di fare proprio la domenica mattina, andando a trasferire carico sul posteriore della moto. Loro avevano un eccesso di grip. Valentino, ricordiamoci che è uno che guida molto con la sensibilità sulla gomma davanti, quindi è uno che chiede molto, diciamo, di avere grip sulla gomma davanti, quindi la moto è sicuramente settata e sbilanciata quasi sul davanti, e loro invece hanno probabilmente spostato il carico statico della moto, cioè sono andati a caricare il peso sulla ruota posteriore, quindi hanno tolto quel piccolo livello di carico sulla ruota anteriore, e probabilmente sono riusciti appunto ad attenuare questo fenomeno, che comunque non puoi correggere, ecco, puoi solamente cercare di smorzare in questa maniera qui.
Luca?
Sì, nei miei casi, che sono stati comunque
500 o anche altro?
500, molto, molto di più. Dipende da dove lo senti, no? Cioè il chattering di solito lo senti davanti, lo senti sul manubrio.
Ma perciò cosa sente il pilota?
Sente una vibrazione, così, no? E tu, molti piloti pensano che venga dal davanti, ma in effetti poi viene da dietro. Cioè la gomma dietro trasmette tramite il telaio questa vibrazione, e tu la percepisci sul davanti, ma allora magari uno si mette lì a lavorare sulla forcella, ma adesso lo sanno benissimo da dove viene, certo. Questo chattering viene molte volte da dietro, a volte quando la moto rimane nella stessa posizione, sì, per, esatto, un po' troppo tempo,
e
innesca
quando
questo,
ci sono delle curve con grande,
ad esempio, in certi punti era famoso, no, Casanova Savelli, ho arrabbiato uno, avevi chattering, vuol dire che tu avevi troppo eri troppo chiuso nel ritorno della sospensione, perciò la moto
stava
rimaneva
lì
per troppo tempo schiacciata.
Ma dalla televisione la vedi? Tu?
Sì, a volte si vede.
A volte
sì.
Si vede.
Quando è, però, lo vedi se è veramente
molto evidente.
Interessante quello che diceva Luca, perché effettivamente si innesca proprio per la ragione di grip, quindi con le 500, come diceva lui, che avevano già delle gomme molto, con molta impronta a terra, no, rispetto alla 250. E viene da dietro, nel senso che molto spesso è un fenomeno che viene innescato dalla gomma posteriore, che è portata in vibrazione dal freno motore, no? Quindi uno dei parametri su cui si interveniva molto ai tempi era la regolazione del freno motore. Queste moto qui a quattro tempi, che all'inizio avevano un freno motore molto elevato, si cercava di far slittare la frizione, quindi le frizioni di saltellamento. Adesso si può lavorare molto anche con l'elettronica, però obiettivamente sopra certi limiti l'unica possibilità che ha il tecnico è quella appunto di variare il carico sulla
sì,
moto.
Poi anche, ad esempio, questo dipende tantissimo, il chatter viene evidenziato di più ad esempio in una struttura più rigida,
certo,
e meno in una struttura di telaio o di forcellone più
capace
morbida,
di assorbire.
Infatti se la gomma ha una carcassa molto rigida, come credo siano queste gomme di adesso, c'è la necessità di andare a trovare, insomma, una flessibilità maggiore per smorzare questa tendenza della gomma, Qui addirittura, sai, col monogomma sei costretto, le case sono costrette addirittura a fare le moto in base alle gomme, perciò,
eh certo.
Cioè, o comunque fare delle modifiche in base alle caratteristiche della gomma.
Ho un secondo argomento, parto con una domanda a Luca. 94, vice campione del mondo 500, quanto faceva di velocità massima la tua Yamaha?
Al Mugello facevamo i 300.
Uh-huh. Già allora, sì, i 300. I 300 del resto, già negli anni
70. La moto che uso io.
Già negli anni 70 e le 500 a Francorchamps facevano i 300, ma naturalmente c'erano rettifili lunghissimi e questa fa la differenza. Oggi la pista più veloce ci danno valori vicini ai 250, Pedrosa 3,49, la Ducati è fatta in prova anche più di 350 all'ora, sì. Ma ingegnere, qual è la velocità teorica che potrebbero raggiungere le moto di oggi sui circuiti di una volta, 2 chilometri del Castellet?
Tanto diciamo subito che non si vede mai, una volta c'era la pista di Hockenheim in particolare dove c'era quel lunghissimo rettilineo che permetteva ai 500 di sfruttare appieno la velocità.
Sì, lì fece 321 Ito, credo, nel 94.
Bravo.
Adesso diciamo che teoricamente queste moto hanno sicuramente la possibilità di superare i 360 all'ora, questo deriva da un calcolo abbastanza facile che si fa in base alla sezione frontale, in base al coefficiente di penetrazione e alla potenza appunto che hanno questi motori. Però è assolutamente interessante notare come comunque in quasi tutte le piste queste moto superino i 320 all'ora.
Anche questo, se il rettilineo è corto.
Esatto, è l'accelerazione che è impressionante.
Questo vuol dire che effettivamente sono sempre in accelerazione. Ecco, tra l'altro il sistema di misurazione della velocità massima è di fatto un sistema che misura la velocità media in un certo tratto di pista che è abbastanza lungo, di solito sono più di 100 metri. Quindi comunque è una media, diciamo, quindi la punta anche potrebbe essere superiore sicuramente. Uh-huh. Ecco. Però sono moto che potrebbero effettivamente andare ancora molto più veloci.
La prossima gara, il round numero 18, Valencia, pista non veloce, appunto, a proposito, pistino, 4.005 metri. Bello. Si corre il 9 di novembre e Pedrosa è quello che ha vinto di più qui, con 3 vittorie dal 2000 ad oggi. E da quando si corre qui, insomma. E Rossi, Lorenzo e Stoner sono a quota 2. Cosa ti aspetti, Giovanni?
Ma io mi aspetto che Rossi, che comunque ha vinto due volte, ma non è mai andato fortissimo.
Sì, le sue vittorie sono antiche, risalgono a 2003 e 2004.
E poi lui qua c'ha un ricordo.
Insomma, ci ha perso un mondiale. Diciamo che ha perso un mondiale.
Quelle cose lì, cioè, cavarsene d'addosso è durissima.
Comunque io mi aspetto che sarà competitivo anche qua, perché quest'anno io l'ho visto andare forte anche a Silverstone o a Austin, dove in passato aveva fatto tanta fatica, piste completamente differenti, però io sono convinto che sarà competitivo anche qui.
Ingegnere?
È una pista, diciamo, che non ha tanti spunti tecnici interessanti, ecco, per cui più che altro è una pista per gli spagnoli, è una pista di casa e l'unico aspetto interessante è che normalmente si arriva sempre al venerdì che c'è pochissimo grip, la pista è sporca e poi va a migliorare tantissimo durante il weekend. Ecco, quindi penso che il warm up della domenica mattina sarà assolutamente significativo, forse più che in altri circuiti.
Luca, che osservazione puoi fare?
Da vedere così, poi io la conosco poco, però ci ho fatto qualche giro. Sembrerebbe più una pista da albero motore stretto,
perciò
questo cambi di direzione molto, molto rapidi, rialzare presto, però insomma credo che sarà una gara interessante perché c'è una grande motivazione per gli spagnoli, Marquez sicuramente vorrà finire in bellezza al campionato
e anche l'altro Marquez avrà
da fare, però Valentino insomma c'ha questo obiettivo dentro del secondo, ma quello poi è una conseguenza, obiettivo di far bene ogni gara e credo che ci proverà anche Ducati qua, però è sempre andata in passato.
Beh, c'è naturalmente la vittoria di Bayliss, fantastica,
strano,
del 2006, favolosa.
Le volte che succedono
davvero
nel mondiale.
Il viaggio premio, no?
Prima e seconda.
Campione superbike, portato
però no, sì, effettivamente per le caratteristiche Ducati ancora forse non siamo pronti, con il loro peso un po' in basso.
Grande Troy, ma qui la Ducati non può essere altrettanto grande, per il momento. Poi ci saranno i test. voi vi fermerete per i test, Giovanni e forse anche Giulio mi pare
forse
che
sì.
Cerchi di andare giù, quindi noi il dopo GP su Valencia lo faremo qualche giorno dopo proprio per approfondire anche le novità della prossima stagione, le nuove moto. Allora chiudiamo qui, io ringrazio naturalmente Giulio, grazie Giovanni, nostro grande inviato, grazie soprattutto a Luca perché è stato bello ancora una volta averti tra noi e speriamo che succeda anche.
È una buona compagnia,
ma sì dai, ti diverti anche tu
dopo tutto.
Grazie, ciao a tutti voi.